Ore Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lozara, Ivo Zaitsev manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo charle.
Poche balle, solo Charlie, benvenuto a una nuova puntata di Charlie Sportive su radiostatale.it. Puntuali come sempre, io sono Federico Albrizio, con me Mark Caracci.
Buonasera, buonasera, bentornato Fede.
Era da tanto che mancavo.
Mazza, ma... Pasqua, Natale, insomma ci vediamo da parecchio.
Faccio la bella vita, beh, ho fatto i soldi con Charlie.
I voucher.
Quanti zeri che
mamma
ho fatto
mia,
con
come sei ricco.
Solo zeri. Paolo Scaratti, regia.
Buonasera a tutti, buonasera.
Alessandro Gazzoni in diretta dalla nostra postazione social. Abbiamo anche una postazione social adesso.
Sentite come si twitta.
Pensa che di solito
fai sentire i tweet.
Di solito sono le fighe, invece noi abbiamo
tasti, batti tasti,
rompi. Spaccalo, dai, spaccalo.
No. E Riccardo Ghinolfi.
A me Fede mancava talmente tanto che mi sono piazzato di fianco a lui, ma
bravo.
Mi sta molestando.
quasi dietro di me, la cosa mi preoccupa.
Ah, è molto
un
interessante questo,
Pazienza perché tanto sono seduto e non mi preoccupa. Dalla nostra postazione social, appunto,
ma tu sottovaluti Riccardo Ghinolfi.
No, io lo temo, è diverso, io lo temo.
Non vorrei essere nella tua posizione.
Ricorda tutti dove possono sentirci, come possono seguirci.
I nostri ascoltatori possono ascoltarci da PC su www.radiostatale.it, da mobile sull'applicazione TuneIn Radio, i nostri canali social dove siamo subito già attivi, Twitter @CharleSportive, Facebook-RadioStatale @CharleSportive, dove siamo in diretta. Dove
siamo live in diretta, su Facebook, live. Esattamente, esattamente.
E inoltre abbiamo anche il nostro blog, il blog di charlesportive.altervista.org, dove è uscito oggi fresco fresco un bel pezzo del buon Niccolò Santi sul Giro d'Italia edizione numero 100.
E ne parleremo più tardi perché ci sarà molto tempo per parlare, ma dobbiamo partire da qualcos'altro perché è stato un weekend particolare sempre per le due ruote, però quella a motori. Vroom,
assolutamente
vroom,
sì, vroom vroom scuteroni, scuterone che è sembrato quello guidato da Valentino Rossi e Mario Vignales, ma partiamo da chi ha dominato
vincenti,
questa gara.
Dai vincenti, insomma.
La
sì,
storia
allora,
è scritta dai vincenti, Paolino, e chi ha vinto?
Ha vinto Dani Pedrosa, che si commuove sul podio davanti al suo pubblico, seguito dal compagno di squadra Marc Márquez, cabronsito.
Cosa
terzo,
strana? Perché Pedrosa di solito vince in fondo alla stagione perché deve farsi rinnovare il contratto.
Sì, è vero.
Che
è
tenerone
vero,
che però vero, è Dani, vero, il povero Dani.
Ma lui dimostra ancora la passione per quello che si fa, quindi
il piccoletto.
A noi piace per quello. Dai piccoletto,
il
proprio
piccoletto,
lui, proprio lui. E no, niente, le Honda che dominano questo weekend di Jerez, in realtà dominano perché sono scomparsi di Yamaha da un certo punto di vista, perché Vignales e Rossi hanno navigato ai bordi della top 10, Rossi è arrivato decimo. E quindi molto in difficoltà la casa giapponese del Diapason. Terzo sul podio, un po' sorpresa, è Jorge Lorenzo. Cioè, un po' sorpresa durante la gara, ma durante il weekend si era visto che la Ducati di Jorge Lorenzo era un po' diversa da quella che eravamo soliti vedere durante le prime gare del nostro motomondiale.
Lorenzo e si conferma, tra l'altro, Lorenzo, questa, diciamo, sfortuna della Ducati. Anche Valentino Rossi, quando era andato in Ducati, era riuscito a centrare il primo podio soltanto alla quarta gara. Valentino Rossi era Le Mans 2011, Lorenzo è qui a...
Quindi porterà culo sta cosa. Io non credo.
Un abbraccio.
Sette Gibernau. Ma è diventato il coach di Dani Pedrosa?
È diventato, sì, il mental coach, la spalla sulla quale
piangere.
Fare un po' qualcosa. Nel senso...
Che ci farà mai Pedrosa sulla spalla di Gibernau?
Come quello che c'era a Campioni il sogno, nella seconda o terza stagione.
Esatto,
mi ricordo.
Forse la prima.
No, ma mi sa che io ricordo la seconda.
Le stagioni erano due.
Esatto,
non è che ci possiamo sbagliare.
Pezzo di due,
fidati. Due, poi l'hanno chiuso miserabilmente.
Forse avevano iniziato la terza e l'hanno chiusa in anticipo.
Probabile, potrebbe essere.
Però questo weekend di motori c'è stato anche un siparietto non proprio felice. L'hai visto tu la gara?
No, non l'ho vista, Sandro. Doveva rimanere nascosta questa cosa, ma tu l'hai tirata fuori così.
Colpevolissimo, Paolino, mi dispiace. No, ma Paolino, l'hai vista in differita?
No, neanche quella.
Ma l'hai vista? Paolino, l'hai vista?
Lui era Erez della frontiera, diverso.
Esatto. Sì. No, il sibarito tra Jack Miller
quello.
Alvaro Bautista, che si sono scazzottati.
Sì, come due bambini.
Ma più che altro perché si sono affossati, diverso il
ragionamento. Bautista ha sbagliato il punto d'ingresso, è entrato a cannone.
Che cos'era questo?
Come Iannone.
Che cos'era? Perdonami.
No. Dove è entrato?
A cannone!
Dove è entrato?
Alla prima curva.
No, ecco. Ma addosso a chi?
Addosso a Jack Miller. Ho detto, si parete tra Jack Miller e Bautista.
Quindi dove gli è entrato?
Non diciamo altro, okay, per no, cortesia, andiamo avanti.
Nella carena. Sì,
mi piace,
nella carena.
Mi piace l'ingenuità fanciullesca.
Sì, guarda, figuriamoci, ecco. Ma che io, esatto, povero Mosconi.
No, e dicevo che sono quasi venuti alle mani.
Alle mani o alle mani?
Alle mani. Alle mani è la prossima gara.
Salutiamolo.
La prossima gara. E si sono rivisti quelle scene a Marcord anni 80, dove i piloti erano ancora molto istintivi e pensavano poco al ritorno d'immagine.
Bei tempi, eh? Bei tempi. Quindi Honda e Ducati al top.
Quando c'erano quei tempi.
Honda e Ducati al top, però tra po'.
C'è anche chi ha fatto flop questo weekend, ma lo vediamo tra poco. Intanto ci fermiamo.
Ci fermiamo, salutiamo, dai. Sì, salutiamoci. Ci fermiamo. Salutiamo.
Andiamo, a casa.
Salutiamo i giornalisti. Esatto, no, non quella.
C'è bisogno di uno specchio, che quello che c'è in bagno fa schifo. C'è bisogno dell'amore e di un po' di sale grosso in cucina. C'è bisogno di star male per capire quanto è corta la vita. Vieni e cambiami la vita, vieni e cambiamela tu. Così posso finalmente seppellire e fare tutto quel che ho sempre fatto, ora anche te. Qui c'è bisogno del tuo tocco, muovi dove vuoi qui le dita, fammi essere un po' meglio. Così ti va bene, c'è bisogno del tuo odore. Lascia almeno sopra il cuscino, c'è bisogno dei tuoi passi. Ti ascolto piano piano al mattino, vieni e cambiami la vita. Vieni e cambiamela tu. Così posso finalmente seppellire la pioggia. Sempre fatto, ora anche te. Così posso finalmente tornare distratto e non aver paura di cadere in un letto che non c'è. Vieni e cambiami la vita.
Il popolo difeso non si.
E siamo di nuovo live qui a Ciarle Sportive su Radio Statale. Questi erano i dei giornalisti con Vieni e cambiami la vita. Saranno in concerto tra l'altro proprio dopodomani, giovedì.
Sono tra Pallalottomatica e Mediolanum Arena, del forum di Assago. Per cui in bocca al lupo, questo era appunto.
Li salutiamo perché sono notoriamente amici di Ciarle Sportive.
Beh, noi siamo giornalisti e loro sono i dei giornalisti. Beh, giusto?
Non allargarti troppo.
Ma come no, scusi, mi consente, mi scusi.
Salutiamo anche qualcuno che troveremo più tardi, che si è aggiunta gente alla nostra combriccola, ma li vedremo più tardi.
Torniamo, grazie a Dio.
Torniamo ai motori a due ruote, perché abbiamo parlato di quelli che hanno fatto bene. Ora c'è invece da dare le bocciature in pagella.
Eh sì. Ale, io ho visto la gara, l'ho vista, ammetto, ed è stata una Yamaha assolutamente, come dire, penosa. Quali sono le colpe? Cioè, a chi potrebbe essere additata la colpa di questa disfatta clamorosa, sia per Vignales che per Rossi?
Esattamente, essendo una disfatta totale di due piloti Yamaha, non mi sentirei di additare la colpa ai due piloti, perché se entrambi i piloti, che non sono gli ultimi arrivati, anche se Marquez, se Vinales è molto giovane, sono comunque due piloti di spessore e hanno già esperienza in MotoGP. Valentino ne ha fin troppa di esperienza, quindi una Yamaha che su questo circuito non è riuscita a fare quello che si sperava con le gomme. Una Yamaha che, detto anche da Valentino, era brutta da guidare, era brutta anche da vedere.
Era brutta da vedere perché anche Sanchini, ad esempio, Sanchini, esatto, sì, durante la gara, appunto, insieme a Guido Meda, ha detto esattamente questo, vedendo Rossi in sesta, settima posizione che arrancava. Questa Yamaha è veramente brutta da vedere.
Sì, era brutta come la moto disegna la curva, e una moto bella da vedere, la curva riesce a spigolarla, esatto, bene. Prende l'esterno, poi va a prendere la corda chiudendola e poi si riapre in uscita. La Yamaha non riusciva a fare questo. Valentino al post gara ha detto ai suoi meccanici: la moto remava, nel senso, perché spieghiamo un attimo cosa vuol dire.
Spieghiamo remava. Infatti,
praticamente, quando si fa una curva in motocicletta, il manubrio va puntato dalla parte opposta rispetto alla curva.
Sì.
E invece il manubrio di questa Yamaha, puntandolo dalla parte opposta, la moto andava dalla parte opposta, okay, cosa che non dovrebbe fare.
Esatto. Quindi è più difficile anche guidarla.
Sì.
Per cui sostanzialmente colpa delle gomme e anche
del telaio, delle gomme, perché le gomme sono quelle per tutte.
Si correrà ai ripari, secondo te?
Si potrebbe correre ai ripari. Ci sono voci che dicevano che questo telaio di Jerez era un telaio evoluto,
okay,
della Yamaha 2017. Si potrebbe ritornare al telaio delle prime corse, o si potrebbe modificare ancora questo telaio con soluzioni simili a quelle 2016.
Beh, d'altronde
si è visto che la Yamaha di Zarco, esatto, 2016 è andata molto bene.
Zarco, tra l'altro, che è una delle rivelazioni, perché sta andando veramente bene.
Zarco, assolutamente sì, si sta facendo la sua bella gavetta. È arrivato quest'anno dalla Moto2. Bella sorpresa, al manico, il ragazzo al manico, e sono certo che
detta così, insomma.
Cannone!
Al manico!
Bravo Zarco,
Zarco. Sono convinto che il giorno che Valentino si ritirerà, Zarco sarà uno dei principali indiziati a prendere il suo posto come pilota ufficiale.
Quindi sogni già un team. Questa è pesantissima. Marisa, prendi nome e cognome. No, il prossimo team Yamaha, quindi ufficiale, secondo te potrebbe essere un Zarco Vinales.
Valentino, sì, noi ci auguriamo di vederlo per tanti anni ancora, Valentino, però
allora, ragazzi, arriverà anche la fine. Fatemi fare una precisazione, cioè,
vai,
un team Zarco Vinales in un top team come Yamaha
un po' squilibrato,
una bella scommessa,
perché
sì, Zarco, perché non hai esperienza,
sarebbe al secondo anno, e Vinales, per forte che è, comunque non è un pilota
molto dipende anche da quello che farà quest'anno.
Esatto, sarebbe bellissimo, non metto in dubbio che sia una scelta interessante, però è anche molto azzardata a questo punto della storia.
Però sarebbe il contrario di quello che si è rischiato quest'anno in Yamaha, che si era rischiato di avere una copia Pedrosa Rossi.
Sì, esatto. L'esperienza, esatto, tutta esperienza, ok.
Però
sì,
diciamo,
esatto,
che negli ultimi anni scommettere sulla rivelazione giovane ha premiato sempre.
Assolutamente sì. Marquez al primo anno ha vinto due mondiali di fila, i due anni di
esordio. Lorenzo anche ai tempi in Yamaha, comunque non il primo anno, il secondo,
due anni, esatto, però non sono tutti Marquez.
No, esatto. Però
sembra che Zarco con due mondiali in Moto2
piccola postilla prima di chiudere, bocciatura anche in Moto2?
Morbidelli non sta andando, ha fatto tre vittorie di fila, quindi chapeau. È caduto, purtroppo, però comunque potrebbe essere semplicemente un piccolo incidente di percorso, per cui vedremo.
Diciamo che tre vittorie nelle prime tre gare dicono che il ragazzo c'è.
Sì, assolutamente.
Una piccola parentesi a vuoto è perdonabile.
Tra l'altro, piccola annotazione, Fenati invece in Moto 3, ecco, mi sembrava strano, in effetti. Moto 3, no, secondo, questo volevo dire, ecco.
Però c'eri quasi, dai.
Sì, ha fatto due in Moto 3.
Forse ce la faccio, dai.
Ce la possiamo fare.
Allora, la Moto 4 c'è.
Allora facciamo così, facciamo il conto alla rovescia. Okay, abbiamo sparato i numeri.
Moto 5,
alla rovescia, per andare in pausa. 5,
4, 6, 3, Moto 7, Moto 8,
1, pausa.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te
agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
Che pausa stavo dentro.
Mamma mia.
Questo
mamma
era mia. Rodrigo Amarante di Tuglio.
Sì, Tuglio. Sì, sì. Non di Tuglio, che non è una città della Toscana.
Tuglio. Oh, no.
Oh, di Tuglio, no.
Secondo però, me la versione però, remix era meglio.
Però
comunque.
Della Toscana sì. È chi ci ha raggiunto adesso.
Finalmente.
Alla buona ora. Alla
buonora. Buonasera, è arrivato anche Niccolò Santi.
Buonasera, buonasera.
Però la canzone non è casuale, no? L'abbiamo detto, è stata scelta per un
perché
motivo.
Nulla
esatto,
casuale,
perché
no, è tutto, no, questo non è vero, cioè tu sei qui e questo già è una cosa abbastanza casuale.
È tutto fatto con coscienza, signori, perché
purtroppo io.
Ah, sì, proprio lui, colpa tua.
Qua finisce sempre in caciara comunque. Allora,
parliamo di cose serie, Nick, aiutami.
Parliamo di cose serie, parliamo di ciclismo, quindi. Siamo passati dal MotoGP al ciclismo.
Sempre due ruote,
senza motore e anche
no, non c'è.
Quarta tappa del Giro d'Italia, Cefaluettana, 181 km, è stata una tappa abbastanza intensa dove comunque abbiamo visto un Vincenzo Nibali che finalmente ha tirato fuori i denti e si è montato sui pedali un po' stile Pantani.
Ma ha già litigato con Quintana?
Esatto, sì.
Amici e poi ti fottono la bici.
Infatti voleva arrivare proprio a questo punto. Esatto, simpatica canaglia.
Ti è piaciuta, oddio, vero? Ti è piaciuta.
Simpatica canaglia, buon Caracci. No, infatti volevamo arrivare proprio al punto cruciale, che ben sappiamo, insomma, il ciclismo, le prime tappe, una gran rottura di maroni, lo possiamo dire fuori dai denti. Un saluto alla Gazzetta.
Un saluto anche al
Giro d'Italia, ti guardano giusto gli ultimi giri.
Gli ultimi 10 km, poi basta, insomma.
Gli ultimi 500 metri.
Ah, ecco, proprio.
Esatto, infatti ora abbiamo primo in classifica il colombiano Gaviria, Federico, che infatti riprende. Avevo colto Pablo Escobar de Gaviria.
Mamma mia, quanto è colto di
ma ragazzi, ma qui non si frigge mica con l'acqua. E quindi,
che cazzo di proverbio è?
È la vita, caraccio, ecco. La vita. E buon Nibali si è ripreso, è salito sui pedali stile Pantani e ci sta facendo vedere che forse lo squalo è tornato, pronto a rivincere il Giro d'Italia come l'anno scorso fece miracolosamente dopo un inizio disastroso. Però a dargli battaglia c'è il buon Quintana, che ha detto: io mi preparerò al Giro, al Tour de France attraverso il Giro, quindi io voglio provare a vincere il Giro per vincere un'altra volta il Tour
Quintana
de France.
Quintana già anche lui vincitore del Giro d'Italia,
esatto.
L'anno prima di Nibali, giusto?
Esatto, esatto, sì, sì. Esatto. Quintana è, appunto, rappresenta l'alternativa valida, secondo me più credibile al buon Nibali, insieme a Landa, Michel Landa, che non so se vi ricordate l'anno scorso, sì. Fu vilmente colto da un attacco di pupù mentre faceva la quinta tappa e si è arreso, ha detto: ma, non c'è,
allora, tu spiegami
vilmente,
tu spiegami perché.
Ma alla fine si può fare una diretta così, ragazzi?
No, dissenteria preferite.
Quello che hai avuto tu anche le scorse settimane.
Esatto, esatto. Sì, sì, ho avuto un'intossicazione alimentare, ecco. Questo non è, però non sono problemi
per
del
forza,
pubblico che ci ascolta.
Mangi la merda alle 7 di mattina,
esatto, ormai
è
finita in caciara. Vabbè, ecco. Comunque non sono problemi del pubblico che ci ascolta.
No, scherzi a parte, scherzi a parte. Terza tappa adesso?
No, quarta tappa.
Ah, quarta tappa, perdi. Sveglia.
No, ma io veramente non sono persone serie.
Io sto indietro, perdonami. Mi sono registrato la terza, adesso me la devo vedere.
Ora
non è una serie TV, va avanti.
Oggi cosa vuoi?
Perché la danno indifferita sulla Rai.
Oggi, esatto. Scusa, Caracci, non vorrei essere puntiglioso e pignolo, ma oggi che vuoi vedere che è il giorno di riposo?
Poi te lo spiego, dopo.
Non
dai.
Siamo preparati. Comunque, insomma, signori, il punto nevralgico della questione è che Nibali è tornato.
Ok.
Ci farà vedere probabilmente, attenzione alla tappa di martedì prossimo, perché come riportato...
Tappi a martedì...
È vero, ci sta anche che non ci arriviamo, è vero. Però
martedì domani?
No, martedì 16.
Martedì
domani chiaramente c'è una tappa interessante, però secondo me il giro si risolverà alla tappa del 16 maggio e soprattutto alla trappa del 23 maggio.
Alla trappa però,
alla trappa. È un po' sono in modalità Luca Giurato. È la tappa del 23
salutiamo
maggio.
Anche Luca Giurato.
È come avere un libro giallo e leggere direttamente l'ultima pagina. Non ce la vediamo il resto del giro.
Martedì 23 maggio, dove ci sarà la Cima Coppi, che sappiamo tutti essere lo snodo fondamentale della corsa. Dove...
No, lo snodo fondamentale, scusi, ma è il 20, il passaggio a Medeco.
Hai rotto le palle questo passaggio.
Vabbè, andiamo tutti a Medeco, ragazzi di campagna.
Sì,
dai.
Sì, sì,
vi adesso lo dico qui. Ci hai fatto una capa tanta, ecco. Questa storia della Medeco. se il 20 tu non sei a media, fai un reportage di tutta la tappa.
Allora,
tutta
facciamo la un culo così. Ecco.
Raga, vi l'ho detto. Stai calmi. Dobbiamo fare uno striscione gigante, così ce lo inquadra l'elicottero. No. La missione è quella.
Allora, queste sono cose che non dobbiamo dire in diretta,
sì,
Paolo.
Tra l'altro. Saluto alla Rai che ci sta sentendo e già prepara la regia.
Rai inquadra.
In chiusura, Nick.
In chiusura, quindi, appunto, stavo dicendo che occhio al Giro d'Italia. All'occhio. Le tappe fondamentali saranno tutte di martedì. Casualmente, il caso ha voluto che martedì 9, 16 e 23, tutti davanti al televisore. Perché? Perché c'è il Giro d'Italia.
La Rai comunque ti sta ringraziando perché sei un ottimo spot per vedere il Giro d'Italia.
Esatto.
Però ti chiedo un'altra cosa, perché non c'è solo il Giro. Un'altra notizia importante di giornata è stato l'annuncio di Aru, che ha detto che tornerà a breve sui pedali.
Aru, ragazzi, teniamo presente che l'alternativa vera a Nibali era solo Fabio Aru, poteva essere lui l'altro corridore dell'Astana, visto che Nibali ha cambiato squadra, è andato alla Bahrain, non si sa per quale motivo, probabilmente questioni economiche. E Fabio Aru tornerà sicuramente, infatti i ben informati avevano previsto che lui si fosse preso un periodo di pausa per cercare di preparare al meglio il tour, e così è stato. Quindi insomma, io mi aspetto un Nibali Gagliardo pronto a cercare il back to back, come si dice in gergo, cioè a vincere due giri a fila.
Come colto.
Sì, ma ragazzo che ha studiato, sono un ragazzo che ha studiato. Mamma ha pagato tanti soldi.
Comunque back to back si dice in qualsiasi cosa.
Sandro, ma adesso arriva
Sandro, hai rovinato un momento meraviglioso.
Esatto,
grazie.
Esatto. Ecco, va bene.
Quindi attenzione, su questa nota... per qualsiasi tipo di documentazione, non so se l'avevate
Bravissimo.
Già detto precedentemente,
sì,
però
sì.
Oggi è uscito un pezzo interessante sul blog di Charlie Sportive che
ha scritto
un autorevole, ora non facciamo nomi perché è sconveniente.
Un certo Nicolò
Santi. Però una persona autorevole, preparata,
io ne ho visti di conflitti di interessi e di endorsement superflui, ma come questo.
Però non si parlerà solo del Giro d'Italia 2017, ma anche di alcune curiosità, aneddoti, chicche così stuzzicanti sulla storia del Giro.
Fantastico,
del Giro.
Allora, fantastico.
E su questa vaccata di Nicolò Santi,
l'autorevolissimo
Nicolò Santi, ci fermiamo ancora una volta perché adesso inizia la parte un po' meno seria. Cioè, e se questa è stata la parte seria del
siamo
programma,
messi bene.
Inizia la parte un po' meno seria.
Immaginate dopo,
tutti a ballare. Tutti a ballare.
E vai.
Era Baila come il Papu. E mai la hit del momento.
È il fuori onda, è successo di tutto.
Sì, decisamente.
Allora, chi ci ha seguito in diretta su Facebook lo ha visto live. Se no lo potete anche rivedere con calma.
Verrà pubblicata la diretta Facebook.
Ci sarà tutto. Mancheranno dei pezzi audio perché abbiamo ancora una dignità ancora.
Perché c'era una barzelletta un po' pesante.
Sì,
un po'
bellissima, bellissima.
Però molto bella, molto gradevole.
Ma l'abbiamo detto, siamo arrivati al momento più cazzo. Possiamo dirlo cazzone?
Sì, dai.
Posso dirlo cazzone?
Ma quanto ci è mancato? Scusa, quanto ci è mancato?
Cosa?
Questo momento cazzone.
Ah, okay.
No, c'è Riccardo dietro, ok, che sei convinto di stai pensando a quello.
Sì, ci è mancato il momento più atteso. Non abbiamo il nostro come lo chiamiamo adesso?
Il musicologo?
Il nostro musichiere. Maestro. Musichiere. Lo maestro.
Possiamo dire anche maestro. Ah, musica maestro.
Ma è maestro. Non abbiamo più il nostro maestro ufficiale, quindi chi la fa la sigla?
Maestro, lei è pronto? Musica!
Cioè, chi si è proposto? Ginolaccia, è pronto.
Vai!
Papà! Top 5!
Ed è andato pure sul microfono.
Anni di preparazione per mandare a fare in culo un microfono.
Esattamente.
Dopo un mese di attesa, un mese in... lì a stare a fuoco lento a rosolare, ritorna alla top 5. Partiamo con il numero 5, subito veloci veloci.
Vai vai, fammi sognare.
Con Fernando Alonso che ammazza i piccioni.
Come? No, come? Perché?
Assolutamente.
Come, perché?
Fernando Alonso tra qualche settimana sarà impegnato in una delle corse più celebri del motorsport, la 500 miglia di Indianapolis.
Ah, però.
E per potersi preparare al meglio, come tutti i rookie, ha avuto a disposizione dei test.
Come tutti chi, scusa?
I rookie, gli esordienti.
Ah, scusa, no.
E i rookie sono...
Se puoi parlare... Pesughi?
I rookie è un termine tecnico.
Se puoi parlare fine. Potabile, grazie. È meglio.
Sì, perché
è
noi
un termine fine.
Qui c'è la licenza media al massimo, quindi vabbè. Vai.
Comunque, ha preso parte a questi test. Durante un test, Alonso, che come Iannone avrà il numero 29 sulla livrea, ha deciso di emulare
la toccatina.
Ha deciso di emulare le gesta del pilota della Suzuki. E come?
Ammazzando i piccioni.
Ha stirato a 340 all'ora due uccelli che erano fermi sull'asfalto di
due pennuti.
L'anno
due
scorso pennuti. Iannone era successo col gabbiano
due anni fa, due anni fa
era.
In Australia
sì.
Però andiamo al numero 4 perché c'è un record storico
sì.
Record storico in un club di dilettanti. In campo solo omonimi.
Fantastico.
Anche in panchina, anche l'allenatore, anche il fisioterapista.
Cioè, scusami, perdonami.
Allora, a Freudenberg, più precisamente nel quartiere di Neidersdorf,
sì,
vivono circa
1700
provincia
di, scusa? Catania. Ah, ok, ecco. Ok.
Vivono circa 1700 persone. Uno su 10 si chiama Ubach.
Fantastico.
La bella media, cioè.
L'allenatore del Neidersdorf 2, che è la
chissà
parte
come
dilettante,
si chiama?
Filippo. Ubach. Filippo,
ah,
sa come sarà stata felice la prima moglie del signor Ubach.
Immagino, eh. Non si sono molto da fare.
Esatto. Ha deciso di prendere in prestito alcuni giocatori della prima squadra, così facendo tutta la rosa, sia chi giocava, sia i quattro panchinari, così come l'allenatore e i dirigenti, avevano tutti lo stesso cognome, Ubach.
Che divertimento.
Il Neidorf ha vinto poi 11-3. Poco importa se il giudice sportivo ha deliberato la sconfitta a tavolino, perché due dei giocatori in prestito della prima squadra avevano giocato il giorno
ma
prima.
No,
no.
E quindi avendo già giocato non erano
disponibili. Ma chi è stato il capocannoniere?
Ubach.
E il peggiore in campo?
Ubach.
Ok, perfetto, vai.
Ma andiamo sul podio, numero 3.
Vai.
Kimi Raikkonen, come facciamo a essere così indietro?
Chissà.
Che nel corso del GP di Russia, disputato lo scorso 30 aprile, Kimi Raikkonen è stato protagonista di un simpatico siparietto con il suo ingegnere di pista.
Sì.
Alla comunicazione, Kimi, stiamo dietro 5 secondi a Bottas, ma guadagniamo 6 decimi al giro. L'Iceman cosa ha risposto?
Chissà.
Come facciamo a essere dietro a Bottas che ci siamo fermati prima?
Beh, sul pezzo, è vero.
Kimi era davanti in gara lui. Ah, ok.
Fantastico.
Poi ai giornalisti ha spiegato: io in partenza ho visto che una Mercedes era prima, una era dietro, non mi sono posto il problema di chi fosse chi.
Ma infatti per me ha vinto Vettel. Per me ha vinto Vettel. Bottas non ha corso.
Andiamo al numero 2. Topi morti allo stadio.
Oh. Interessante.
A pranzo?
La mensa di... No, cosa?
Niente. A pranzo?
No, non è un remake dello sketch del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Perché con gli ultra non si scherza.
Ecco.
Soprattutto con quelli del Brøndby, che nel derby contro il Copenhagen hanno lanciato i giocatori avversari.
Dillo bene, Copenhagen.
Copenhagen.
Bravissimo.
Copenhagen.
Che il capo ultra si chiama Ubach, tra l'altro.
Ubach.
Salutiamo Ubach.
Successo in Danimarca, in occasione appunto del match tra Brøndby e Copenhagen.
Sì.
I tifosi di casa hanno iniziato a lanciare corpi di ratti deceduti contro i giocatori del
Copenhagen. Comincia a sputare i topi morti. Esatto.
Che si apprestavano a battere i calci d'angolo. Ma siamo al numero uno.
Continuate. Basta, adesso. Basta. Ma perché?
No, qual era?
Ma perché?
Questa.
Andiamo avanti.
Ma c'è un tetraplegico in regia, ragazzi. Ma cosa sta succedendo?
Io ne ho viste di figure, veramente figure di merda.
Che figura di merda, ragazzi?
Spieghiamo. A parte che
non spieghiamo nulla.
Ma cos'è? Una cosa bellissima.
Non spieghiamo nulla, Andiamo con la numero uno.
Al numero uno, perché Gigi D'Atome giocherà in CSI.
Perdonami.
Gigi D'Atome giocherà una partitella nel CSI, il campionato amatoriale di basket italiano, nel Bergamasco, per la precisione. Perché il gigione nazionale, alla piccola del Fenerbahce e della nazionale italiana, ha perso una scommessa sui social. Questa è la nostra social top 5. E quindi ora dovrà pagare pegno. Il cestista del CSI, Fabio, nome di battaglia Whiskatz.
su Twitter. Era riuscito infatti la scorsa un paio di domeniche fa, perché appunto questa è una notizia che ci tiravamo in caldo, a strappare una promessa al campione nostrano. Se la sua singolare richiesta sotto forma di tweet avesse raggiunto i 10.000 retweet, da Tome avrebbe dovuto accoglierla. Detto fatto, la quota è stata raggiunta grazie a una notevole mobilitazione del web, e così il prossimo luglio l'ex Detroit Piston e Boston Celtics sarà impegnato in un playground nel bergamasco.
Faremo lo stesso anche noi. Abbiamo detto che praticamente se raggiungiamo 10 retweet, da Tome ci sarà 100.000 euro.
Non so, io vorrei lanciare un appello a Neymar. Ah. Io sabato gioco una partita importante per se un vuole torneo venire con amici.
Ecco.
Se
100.000 retweet,
se quattro persone ascoltano il mio appello in questo momento,
ci fanno sta grazia. Ecco.
Esatto, potrebbe essere importante.
Perfetto.
L'avete sentito, era la nostra social top 5, la nostra fantastica social top 5, non la riesco neanche più a dire.
Perché non la dicevi da troppo tempo.
Troppo tempo. Dove la ritrova la gente che non l'ha sentita in diretta?
Ma la può ritrovare sui nostri podcast che escono puntuali grazie alla collaborazione del buon Paolino su iTunes.
Grazie.
In diretta ci potete ascoltare su radiostatale.it, da mobile sull'app TuneIn Radio, oppure i nostri canali social che sono Twitter a Charle Sportive, Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, oppure il nostro blog che è il blog di Charle Sportive. Intervista.it.org.
Avevi fatto quasi tutto bene.
Io volevo vedere se foste attenti.
Senza lode.
Archiviamo questo blocco di top 5 e figure di merda di Paolo. Andiamo un attimo in pausa.
Metti la canzone giusta. È andato via.
Stasera non ritorno a casa. La metropolitana è chiusa. C'è solo qualche luce accesa. Soltanto alberghi e polizia. Nel buio di Piazza Fontana. Non dormo da una settimana. Fortuna che c'è una panchina. Milano questa notte è mia. E invece io vorrei scappare. Mi manca l'aria, mi manca il mare. E ho solo voglia di andare via. E non so più che cosa sto facendo. Non so nemmeno quale casa mia. Non ho maglione addosso e sento freddo. Io voglio andare via. Spero che almeno sei rimasta sveglia. Vengo a bussare sotto casa tua. Ti giuro che non voglio fare niente. Non mandarmi via. Mi sento solo e mi vergogno a dirlo. Non mandarmi via. C'è freddo nella galleria, tra i portici vicini al Duomo. Ho fame ma non c'è nessuno, nemmeno un cazzo d'egiziano. E l'ansia la malinconia, da tre anni vivo da turista. Mi sveglio con il mal di testa, mi trovo male ad ogni festa. Milano questa notte è mia. E qui non so più cosa fare. Ho un portafogli vecchio da buttare. E un cellulare senza batteria. E non so più che cosa sto facendo. Non so nemmeno quale casa mia. Non ho maglione addosso e sento freddo. Io voglio andare via. Spero che almeno sei rimasta sveglia. Vengo a bussare sotto casa tua. Ti giuro che non voglio fare niente, non mandarmi via.
Non ti mandiamo via, non ti mandiamo via. Questa era la splendida Milano di Lorenzo Vizzini. L'abbiamo usata per aprire la nostra ultima parte del programma, quella che parla di calcio, quella che parla delle cose più cacciarone di tutte. E dire che più cacciarona della top 5...
Ce ne vuole.
Sì. Nel frattempo il nostro studio continua a essere un porto di mare. Continuiamo ad attirare a noi sempre più gente. Abbiamo una nuova ospite in studio. Si presenta?
Dai,
Non si presenta.
È scappata. Ma comunque ho un'ultima notizia fresca di... quasi 3 minuti fa, perché si sta per giocare Chelsea Middlesbrough e il pullman del Middlesbrough sulla strada per Stamford Bridge si è dovuto fermare per compilare il CID, hanno tamponato.
Questa è una notizia fondamentale. E la puntata di Charle Sportive termina qui. Arrivederci, edizione straordinaria.
L'appuntamento è per la settimana.
Benissimo, no.
Andiamo avanti, abbiamo però messo la canzone di Milano, quindi parliamo di calcio adesso, parliamo del calcio delle milanesi e della crisi delle milanesi, perché non ne va, sembra che non ne vada bene una.
Crisi mi sembra una parola grossa,
e soprattutto, ora, non esageriamo. Beh, allora, partiamo dalla prima squadra per la quale si può parlare di crisi, parliamo dell'Inter, che
c'è la squadra più importante di Milano, giusto?
Che non vince una partita, non vince una partita, pensate, dallo scorso 12 marzo.
Ah,
siamo al 8 maggio, quindi siamo quasi a
gli esami
in
combo,
no,
che paura.
Compleanno di chi oggi, tra l'altro?
Compleanno di
auguri
Sandro, auguri
Sandro, auguri Sandro, tanti auguri Sandro,
dopo ne parliamo.
Van e basta,
dopo ne parliamo.
Van e basta.
Dove
Rick, poi, com'è la situa?
Tu stai abbassa la cresta, che non sei in una bella posizione neanche te.
Siamo comunque sopra,
sì,
stiamo
sì.
dominando.
Bravissimo, bravissimo.
3 punti.
Comunque io la partita non l'ho vista, ero in viaggio, ho bestemmiato tutto il tempo in viaggio.
Meglio così.
Nel dubbio hai detto te, meglio bestemmiare.
Meglio così, meglio così.
Io l'ho vista e sull'errore di Candreva dal io tra l'altro non lo so, mi sentivo un po' di Vino Telma ieri pomeriggio, perché quando Candreva è andato sul dischetto ho detto sicuro la sbaglia, non lo sentivo, ho detto è partito già, ho detto tra l'altro, ha parato la manna, ho chiuso il computer,
ma perché non lo... è colpa tua perché hai dato influenza,
sì, sì, mi stai dicendo e porto sfiga.
Bravo
trasferisci energia,
Nick, tra l'altro
via a e a lui via e a lui.
a maggior ragione Cataldi è bellissima la scena, perché non so se hai visto su Twitter, poi ci sono stati molti
sì,
video guardo Cataldi
bisquiglie,
sì, assolutamente. Cataldi praticamente prima dell'esecuzione Cataldi prima dell'esecuzione del rigore di Candreva praticamente sapeva, conosceva il giocatore ai tempi della Lazio, che era compagno di squadra, e faceva la manna di qua.
La passa di qua,
e infatti gliela passata di là, e la manna l'ha parata,
tra l'altro la manna che adesso non si chiamerà più tutto attaccato la manna, ma diventerà la manna, perché mentre Crotone vinceva Pescara, la sua parata può voler dire salvezza per il Genoa.
Salvezza dal cielo quasi, anche se il rigore da parata in campo.
Il Genoa era difficile, ora per quanto stesse giocando male e portasse a casa dei risultati negativi, era difficile riuscisse a retrocedere, cioè poteva essere
una... No, beh, effettivamente signori, doveva ancora affrontare l'Inter, quindi aveva ancora la speranza di salvare.
L'Inter comunque l'ha salvato, quindi insomma, certo, diamo dei meriti all'Inter, sì, non parliamo sempre male dell'Inter.
Ha ragione, però se l'Inter avesse qua parliamo sempre di sé, nel senso, il discorso salvezza si sarebbe riaperto definitivamente, non in caso della sconfitta dell'Empoli, perché l'Empoli è andata e ha vinto 3-1 schiacciando il Bologna, ma in caso di sconfitta del Genoa e vittoria del Crotone sarebbero stati a un punto,
esatto,
proprio appaiati, quindi sarebbe stata una bella sfida.
Però abbiamo detto dell'Inter, tra l'altro con il mistero sulla gestione di Icardi, sulla sua sostituzione che ha lasciato un po'...
Ma come? È entrato Gabigol, ragazzi.
Ha lasciato un po' tutti con un grande punto di domanda.
Beh, ma ce la fate gestire Icardi bene voi o no?
Perché tu cos'hai invece?
Sentiamo il contributo, dai il contributo tecnico alla questione.
Ogni volta siamo
dai,
qua a parlare di Icardi qui, Icardi là, e prima il libro, è la figura di merda, e gli diamo la faccia al capitano.
Tanto
solo
parla
per
bene perché sono dei bambini in ascolto.
Ma dov'è?
Dai, Ginola, di la tua, che secondo me sei
più... Ragazzi, non l'ho vista la partita, non so che cosa dire.
Vabbè, allora, Ginola non c'era. Io credo che alla fine della fiera ormai sia l'Inter sia assolutamente in una situazione difficile da gestire, e Pioli nella dimostrazione, perché comunque per quanto si voglia continuare a dire che la colpa non è solo dell'allenatore, però insomma qualche responsabilità ce l'ha.
Conte, Simeone o Spalletti l'anno prossimo?
Nedo Sonetti è libero. No, come... ragazzi, nessuno dei tre. Allora, Conte, siamo onesti e concreti.
No,
al di là delle
quale preferiresti? Almeno sbilanciati.
Conte tutta la vita.
Ok.
Ma Conte non verrà.
Realisticamente chi può arrivare? Nedo Sonetti.
Spalletti.
Okay. Dai.
Penso Spalletti.
Allora, abbiamo detto dell'Inter, però in questo gioco del Ciapanò i nerazzurri non sono soli. Il gioco del Ciapanò è chi fa di tutto per non arrivare al sesto posto dell'Europa League. C'è il Milan. Sandro.
Che ha anche il microfono.
Sandro. Andiamo in pubblicità. No,
è così qui. C'è il Milan. Il Perso. Milan, una squadra bellissima che si è impegnata e ce l'ha fatta. Ha perso ancora.
Comunque scusami, c'è una domanda dai nostri ascoltatori, perché sono tantissimi in diretta su Facebook, su TuneIn e su RadioStatale.it,
cioè, anche sul mio Instagram.
C'è una domanda, Ivan ci chiede appunto: ma è vero che se si decifra la camicia di Sandro si scopre la formula magica per far vincere l'Inter?
No, c'è la prova dell'esistenza di Dio.
Ah, esatto. Ah, fantastico, esatto. Fantastico, sì, fantastico. Sì, sì, sì.
No, dicevamo del Milan. Il Milan che è andato a capitolo, a capitolare.
Non solo, mi permetto, rispondo a Ivan. Oltre alla prova dell'esistenza di Dio, è anche un ottimo modo per compilare il modulo del 730.
Ah, oh,
ci sono tutte le indicazioni.
Però ce n'è uno anche più semplice, che è sotto l'ascella.
Sotto l'ascella c'è un'altra formula segreta.
Comunque il Milan, che è andato a capitolare in casa contro una Roma che aveva bisogno di punti per risorpassare in classifica al Napoli, e il Milan che sembra avere fatto davvero poco per ostacolare questa Roma.
Ok, che la Roma è la Roma, insomma.
Sì, sì, però 4 però, pere, cazzo.
Ecco, esattamente. No, insomma, il tasso tecnico esposto dagli uomini di Montella non è stato assolutamente,
diciamo che il Milan non è una squadra all'altezza della Roma tecnicamente, ma nemmeno con un divario così grosso da allora, prendere 4 gol in casa.
I limiti tecnici e anche fisici, perché siamo arrivati oramai alla fine della stagione,
non si mette
del
dubbio.
Milan di Montella si stanno vedendo.
Stanno palesando.
Assolutamente.
Sì, sì.
Assolutamente. Per cui vedremo se
Sento un po' Steven Spielberg qua.
Sì, 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 sì.
Tu sei
Poppy Bonicci, attenzione, incredibile. No, dicevo che comunque i limiti appunto fisici anche del Milan, perché è crollato anche dal punto di vista fisico, nel senso che Deulofeu non ha fatto un numero che fosse uno.
Suso
non c'era, la Padula non ha visto un pallone.
E oltre al danno, la beffa finale, perché
il gol di Stefano Sciarawi.
Settimana prossima arriva l'Atalanta, che è lo scontro diretto vero e proprio per i rossoneri.
Certo.
Ci vai senza Paletta, che si fa espellere nel finale,
esatto,
per il rigore, e Ocampos, che era diffidato, ammonito, salta la partita.
Al che non è una grandissima perdita, però nel senso ci è andata molto bene. No, scherzi a parte, sarà dura fronteggiare l'Atalanta nel modo in cui abbiamo giocato ieri sera. Fermo restando che comunque sarà una partita, se credo che Montella cercherà di rimettere a posto i cocci di ciò che è rimasto, insomma, per almeno finire questo campionato e cercare di agguantare questa qualificazione, che a quanto pare nessuno vuole, perché pure la Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo in extremis
all'ultimo secondo, esatto.
E tra l'altro riporto sempre da Firenze, vicino appunto alla Grosseto di Nick, magari sa qualcosa anche più da voci di toscani, che i Della Valle stanno ripensando un possibile impegno all'interno della Fiorentina, perché appunto la tifoseria, il rapporto storico tra i Della Valle e la Fiorentina e i tifosi della Fiorentina non è mai stato così idilliaco, e appunto si potrebbe esserci una clamorosa vendita addirittura.
Prima di passare invece alle note positive del calcio italiano, cioè la Juventus in questo momento,
soltanto praticamente,
no, proprio il Napoli è una bella realtà,
anche il Napoli,
realtà,
anche
la Lazio è la vera rivelazione di questo campionato,
sì,
ma
sì, sì.
Ci arriveremo tra poco. Due pillole di calciomercato però anche sulle milanesi.
Ci vuole.
Sono arrivate tante notizie oggi. Soprattutto Casa Milan sembra diventato un porto di mare, peggio dello studio di Ciarle Sportive.
Sì, ho visto però i nomi che si dicono,
solo
sinceramente.
Oggi, solo oggi incontri con Suso per il rinnovo. È da fare?
Sì, assolutamente.
Benissimo, uno ce lo siamo tolto. Bacca per decidere la cessione a fine stagione?
Assolutamente sì.
Allora, tutto bene. Però Marca via. Marca sta dando l'appoggio per tutto.
Tranquillo, che arriva alla fine, tanto il peggio, sicuro.
E la notizia, l'ultimo è che c'è stato un incontro con gli agenti di Luis Gustavo.
Dunque, Luis Gustavo è elemento di esperienza centrocampo, classe internazionale, è stato accostato tipo 4-5 volte all'Inter, alla fine
un po' come Lavezzi.
Sì, bravo, esatto. No, allora, in mezzo al campo, per i giocatori che abbiamo noi, secondo me farebbe la differenza. Per il costo e per l'esperienza sarebbe un buon compromesso. Fermo restando che da Fabregas a Luis Gustavo, insomma, ecco.
Marco, sei proprio un democristiano.
Sì, sì, decisamente.
Cioè, lapidario, Sandro.
Sì. No,
perché poi ci sono un'ultima bombetta e poi Juve.
Io cercherei un colpo più a effetto per riportare entusiasmo sulla piazza, più che altro.
Bravo.
Il colpo di effetto, attenzione alla panchina, perché l'ultima di oggi è che sono salite le quotazioni di Mancini.
Arrivederci ragazzi, io vado
a Mantino.
Io ve l'auguro, mi divertirei molto.
No, Mark, a me piace molto quel ragazzo, come
passiamo
si chiama, Ronaldinho è disponibile.
Probabile, svincolato.
Passiamo alla Juventus. Parametro passiamo alla Juventus zero. Perché domani c'è la sfida di ritorno delle semifinali di Champions League col Monaco. Possiamo dire, senza che i nostri amici juventini, che oggi non ci
tanto
sono,
non
Bruno,
ci sono, possiamo
Gini
dire
Pietro,
tutto,
si tocchino in posti sconvenienti, che un piede in finale c'è già.
Sì,
io direi anche due.
Sì, però comunque vedremo quello che succederà allo stadium, insomma.
Io non sarei così lapidario, cioè nel senso, sì, è vero, un piede in finale ce l'hanno, purtroppo, aggiungo io. È anche da dire che ieri l'altro hanno dimostrato di essere stanchi dal punto di vista fisico, molto stanchi, molto più del Monaco.
Non sono d'accordo.
La vera domanda è, con la nuova legge sulla legittima difesa, questi qua possono giocare?
No. No,
abbiamo
dicevo
fatto in tempo a chiudere,
bravo,
il microfono.
No, comunque, io direi che le partite, sì, di campionato, l'evento se le sta colpevolmente snobbando. perché anche col Torino hanno mandato molte riserve in campo. Sono convinto che in Champions League daranno la zampata che serve per chiudere la pratica e andare in finale.
Finisco e poi mi cuscio la bocca. E signori, la Juventus stava giocando con la squadra B e ha pareggiato un derby, va bene al 95esimo, ma non è stanchezza fisica. Giocava con all'esterno Lichtsteiner e Asamoah, insomma, era la squadra
quello
B,
che ha detto io, hanno snobbato il campionato.
Signori, non era nemmeno snobbare, era proprio che
è
non
poterselo permettere.
Esatto, cioè un altro discorso, è superiorità netta e loro possono permettersi di vincerla la prossima giornata e concentrarsi e tenere la squadra sulle spine per la sfida contro il Monaco. Anzi, il motivo per cui la Juventus ha non un piede, due piedi in finale è proprio questo, che saranno super mega concentrati dopo il pareggio con il Torino per la sfida con Monaco.
Avranno la partita di
quindi tu ti aspetti
in casa.
Una goleada
non mi aspetto una goleada, mi aspetto la tipica partita di gestione di Allegri.
Gestisco magari anche
finale,
un 1-0
finale, tutto fa pensare che sarà con il Real Madrid.
Decisamente,
che
decisamente.
Oggi tra l'altro ha fatto un altro colpo molto particolare, ha fatto i visiti mediche Theo Hernandez, che per chi non lo sapesse
dell'Atletico
è un giocatore dell'Atletico in prestito all'Alavés, e si rompe una tregua che durava da oltre 20 anni con l'Atletico Madrid, un patto di non belligeranza. Quindi ci sarà anche da ridere sul mercato in quest'estate, perché ricomincia la guerra interna tra Atletico e Real Madrid.
Bruciato l'Atletico, ma anche il Barcellona, che mi pare fosse molto forte.
Bruciato l'Atletico,
no, nel senso, hanno pagato, hanno comprato il giocatore, insomma,
quindi.
Però anche il Barcellona mi pare fosse abbastanza forte sul giocatore. Però gran colpo di mercato in difesa.
Finale con Real Madrid, un pronostico, perché diamo già per scontato
addirittura
che sarà la finale.
La dici così proprio? Io sono del parere di Mijatovic, le finali la Juve le gioca, però non sono molto sicuro che le vinca.
Sulla partita singola, secondo me, è molto più difficile gestire il Real Madrid. Real Madrid ci ha dato prova al Napoli, io lo ripeto, che non è una squadra indistruttibile. C'è da dire però che, insomma, sulla partita secca, secondo me, è ancora superiore.
Forse adesso Ronaldo è tornato su dei livelli psicofisici inarrivabili.
Può essere, nella può sfida, essere, ma non sfida, è solo Ronaldo.
Nella
comunque,
sfida con l'Atletico Madrid dell'andata possiamo dire di aver visto forse il miglior Cristiano Ronaldo stagionale.
È diventato cinico e spietato, è un giocatore della sua classe, se gli aggiungi quelle qualità è indistruttibile.
Ma sembra più che altro sembra aver ritrovato brillantezza fisica, che era stato un po' il limite di questa prima parte di stagione.
Più che altro ha cambiato anche il modo di giocare e ruolo, per cui se lo può anche, cioè risalta ancora di più questa cosa, per cui è probabile.
Siamo quasi in chiusura.
Detto questo, io resto convinto che la difesa della Juventus possa fare quello che ne ha voglia con Ronaldo.
Bello, finalmente un pareggio discordante.
Assolutamente. No, io mi auguro che vinca la Juventus.
Siamo
è
in
strano,
chiusura,
però
anch'io.
Ci sarebbe ancora tanto da dire, e ne diremo tanto ancora sul blog, perché non ci siamo ancora.
Ma tanto c'è anche il sabato.
Non ci siamo ancora esposti, però, sulla vicenda Totti.
Non c'è tempo,
sul blog,
dai,
lo faremo sul blog.
Pensa Gianni, ci penserà Gianni per
lo faremo sul nostro blog.
Magari sì.
Ricordiamo tutti i nostri profili, tutto quello che c'è da ricordare prima di salutarci.
Twitter Cielo Sportive, Facebook Cielo Sportive Trattino Radio Statale, il blog di Cielo Sportive.altervista.org, i podcast su TuneIn, in diretta su Radio Statale, sui podcast su iTunes, oppure ti potete ascoltare in diretta su radiostatale.it oppure su TuneIn.
E Marco, quando ci vediamo la prossima volta, quando ci sentiamo la
sabato alle 13 o lunedì alle 20, se non ci sarà un ponte, perché
siete
probabile
siete preparatissimi. Assolutamente, siete preparatissimi. E allora con questo è tutto, vi salutiamo. Riccardo Rinolfi,
ciao a tutti.
Nicolò Santi,
ciao.
Alessandro Gazzoni,
Campana,
Marco Aracci,
un saluto a Marco Aracci,
Paolo Scaratti,
ciao a tutti,
Federico Albrizio, ciao
ciao.
Safety cars in, green lights all around the track, no overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Oh, Matteazzi, siamo ancora vivi!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton!
Lo Zar, Ivo Zaytsev, manda l'Italia al tie-break!
Poche balle, solo Charlie.